Cerchiamo di collocare. Non si può. Ma pure dobbiamo chiuderla. Se c'è un cancelletto, lo chiuda per favore. Perché la gente si intrufola dappertutto. Giustamente vuole vedere. Cerchiamo di collocare, direi, il brano che abbiamo ascoltato nel contesto, ecco, della vita della prima comunità cristiana e nel contesto della vita di Gesù. Ora, vorrei che fosse chiaro sempre di più dentro la nostra mente che i Vangeli che sono scritti dagli Apostoli sono la raccolta di tanti documenti che gli Evangelisti hanno attinto in determinate situazioni e contesti specifici. Ora, ogni evangelista che è vissuto in un contesto culturale rispetto all'altro contesto, raccogliendo questi brani, ha non adattato, ma li ha espressi ancora meglio per quel contesto. Che cosa voglio dire? Prendiamo il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo che abbiamo appena letto è scritto in maniera particolare per dei cristiani che provengono dal giudaismo, cioè sono degli ebrei convertiti. Va bene? Questo è il punto fondamentale. E in effetti cosa succede? Che Matteo, direi, fa vedere ancora di più in maniera significativa un parallelo fra chi? Fra Mosè e Gesù. Mosè è il legislatore, quello che ha dato inizio a un popolo libero, Israele, che sono usciti dalla schiavitù. Gesù, fa vedere Matteo, raccogliendo tutti i racconti degli apostoli, no? E tutte le tradizioni che veicolavano nella prima comunità cristiana, qui in queste zone a Gerusalemme e nei dintorni, fa vedere Gesù come il nuovo Mosè, il nuovo legislatore che fa nascere il nuovo popolo che è la Chiesa. Ma un popolo ha bisogno di una legge per poter dirsi tale, altrimenti non è popolo, è una cozzaglia, direi, di persone che stanno insieme, ma quanto dura il collante? Il tempo di un battito di palpebre. Senza una legge non esiste, direi, la capacità di essere veramente popolo, perché poi ognuno fa alla fine quello che vuole. C'è non solo l'anarchia, che non è tanto, ma c'è proprio, direi, l'impossibilità di crescere. Ecco perché allora Mosè riceve dal Monte Sinai la legge, quello che noi chiamiamo i 10 comandamenti, e li offre al popolo come base, direi, di una legislazione e di una libertà. Perché quando erano in Egitto, gli ebrei non avevano diritti, non c'era legge per loro, erano soggetti inevitabilmente ai capricci di chi? Di qualsiasi egiziano. E cosa fa infatti Mosè? Cerca di difendere, direi, un ebreo che viene malamente aggredito da un egiziano e purtroppo lo uccide. Questo lo mette in evidenza negativa nei confronti del faraone e scappa con tutta la storia. Ecco, Matteo vuole mettere di nuovo in evidenza chi è Gesù. Gesù è il nuovo Mosè. Gesù è il nuovo legislatore. Egli dà una nuova legge. Non più i 10 comandamenti, ma le 8 beatitudini. Non sembri, direi, uno spostamento solo di numeri, perché il numero 8 nella prima comunità cristiana è un numero importante, perché ricorda l'ottavo giorno. 7 sono i giorni della creazione, il settimo è il giorno del riposo, l'ottavo giorno è il giorno della risurrezione di Gesù. La prima comunità cristiana ha già vissuto l'esperienza di Gesù risorto. E quindi il numero 8 diventa importante. È il giorno della ricreazione, cioè il giorno di una creazione nuova, avvenuta sulla base di Gesù che è il nuovo legislatore. Così lo mettiamo qui. Il nuovo legislatore. Numero 8, dunque, importante. Noi non dobbiamo spaventarci sul fatto della numerologia, perché nel mondo ebraico, dove non esistono i numeri vengono dati dalle parole. Ecco perché, in un qualche modo, c'è tutto un richiamo fra parola e numero. Ma il numero è importante, sono cose. Allora, 8, sono 8 beatitudini. Se noi le abbiamo ascoltate, poi le andremo pian piano con la. Col tempo, voi le riprenderete, ci accorgiamo che alla fin fine tutte queste beatitudini sono come una declinazione, cioè un'ulteriore specificazione della prima. Beati i poveri. I poveri. Ora, noi che abbiamo tante mentalità culturali, e allora cosa succede? Che anche è vero che Matteo scrive soprattutto per degli ebrei convertiti, ma non ci sono solo loro, ci sono anche qualcuno. E allora non tutti questi ebrei convertiti e non tutti coloro che sono all'interno di me sanno cosa vuol dire essere poveri in spirito, poveri, no? Qual è la dimensione della povertà? E allora ha bisogno di mettere questa specificazione, poveri in spirito. E allora cerchiamo di capire qual è il senso della beatitudine. Nel mondo ebraico, col tempo si erano venuti a creare, direi, tutta una serie di ingiustizie, i ricchi nei confronti dei poveri. E i profeti stigmatizzano in maniera violentissima uno stile che è attento alle pratiche cultuali, ma che di fatto viene meno al profondo significato delle leggi, che era quello dell'attenzione alla giustizia, attenzione verso i poveri. Lo leggeremo, state attenti, quando inizieremo col mercoledì delle ceneri inizieremo il cammino della Quaresima. Voi che fate digiuno, che vi coprite di capo in cenere, e poi nello stesso giorno in cui fate digiuno angariate il vostro salariato. Non è questo il digiuno che voglio, non è questo il sacrificio che voglio, dicono i profeti. Ecco, allora direi, si era verificato tutta una serie di ingiustizie che non rispondevano alla necessità e al bisogno di vivere veramente la relazione col Dio di Israele, col Dio di Abramo, Isacco, di Giacobbe, col Dio di Mosè. E quindi, ecco, era venuto meno il concetto profondo, direi, della giustizia. E allora, ecco, nasce un movimento in Israele che viene chiamato il movimento dei poveri. In ebraico si dice Anawim, il movimento degli Anawim. Chi sono? Sono persone che non sono solo povere da un punto di vista materiale, ma che fanno della loro povertà uno stile di vita. In che senso? Non nel senso di fare a meno di tante cose, non è questo il senso della povertà che vivono questi uomini precipi, ma gli Anawim sono gli uomini che sono pii, appunto, e che sono soprattutto poveri davanti a Dio, perché hanno l'unico loro possesso l'unica loro proprietà, l'unica cosa di che loro possiedono è Dio. Questa sarà una corrente, no, di pensiero e di vita molto importante. Ecco allora il richiamo che Gesù dice. Qual è la vera legge alla quale noi siamo chiamati? La legge della gioia. Ma cosa significa per noi gioia? Avere delle cose? Avere, direi, delle proprietà? Che cos'è per noi la vera gioia? Qual è il momento in cui noi diciamo è piena felicità dentro la nostra vita? Ecco, Gesù dice, ricordiamoci, che voi siete nella gioia e nella felicità quando vivete lo spirito degli Anawim, lo spirito dei poveri di Dio, che hanno come unica proprietà, unico possesso il Signore, che Dio, forse l'avrete sentito tante volte nei Salmi, Dio è la mia eredità. Spesso si sente questa affermazione. Ecco allora il messaggio di gioia che Gesù vuole dare alla Chiesa, che Gesù vuole dare alla prima comunità cristiana e che vuole dare a noi. Noi oggi siamo richiamati fortemente a questo stile della povertà che porta gioia anche da Papa Francesco, anche da Papa Francesco, il quale, direi, non condanna, direi, tutto quello che è stato prima, però dice non è significativo, cioè non parla soprattutto a dire a tutti, agli uomini, qual è la vera gioia. Perché se la gioia diventa, in fondo, avere quel determinato appartamento, oppure avere quella determinata posizione, vuol dire che allora, direi, per noi la gioia sono tante cose, ma non è Dio. E Francesco, Papa, ecco, ci invita continuamente a riconoscere questo, che la gioia vera, quella gioia di cui lui evidentemente porta a noi tanti, direi, elementi, noi lo vediamo solamente in un aspetto di Francesco, nel suo sorriso. È un uomo gravato da tantissime responsabilità. È un uomo, direi, che certamente, ecco, sentiamo, ha tanti problemi anche all'interno della sua stessa curia. È un uomo che sicuramente, direi, ha veramente tanti detrattori, anche cosiddetti, ecco, tanti uomini di cultura e via di seguito. Però voi non lo vedete mai serio, col volto truce. Vedete sempre il sorriso. Il sorriso nei confronti di un bambino, il sorriso nei confronti di un ammalato, il sorriso in confronto di una persona portatrice di disabilità. E voi vi chiedete, ma dove nasce questo sorriso? Dove trova uno la sorgente del sorriso? Perché in effetti non ci sarebbe molto da sorridere nel mondo attuale. E nemmeno, direi, a lui il sorriso lo trova proprio perché Dio è il suo, la sua proprietà e eredità. Questo è un messaggio anche per noi, vedete. E allora vorrei alla fine, ecco, concludere, no? Direi, ecco, cercando di dire dov'è che Maurizio e Patrizio trovano la gioia. Adesso il nome lui non me l'ha saputo dire.
Maurizio. Michele.
Maurizio è? Ha due Maurizi. Ah. Uno al prezzo di due, o contrario, il prezzo di due. Dove Maurizio e Michela, Maurizio e Patrizia, trovano la gioia? Dopo 25 anni di matrimonio e dopo 25 anni, magari, in cui ci possono essere stati tante anche situazioni di particolare difficoltà. E allora, ecco, anche qui utilizzo l'espressione, secondo me, straordinaria e bella, direi, di sempre Papa Francesco. Ecco perché l'ho citato prima, perché era l'introduzione al discorso che voglio farvi adesso. Papa Francesco, parlando ai fidanzati e parlando alle famiglie, disse: sono tre le parole che una famiglia deve conservare e custodire. La prima parola, permesso, per favore. Cosa sta a indicare permesso, per favore? Sta a indicare che davanti a te non hai il tuo partner, cioè non hai il marito o la moglie, ma davanti a te hai un dono, hai qualche cosa di prezioso, hai qualche cosa di talmente grande che va affrontato e avvicinato, io direi così, in punta di piedi. E allora direi delicatezza. La delicatezza che contraddistingue la persona che sa di avere qualche cosa di prezioso accanto a sé. La delicatezza che fa sì essere sensibile, no? Di fronte alle cose, no? La delicatezza che non ci fa dimenticare l'altro, l'altra, perché? Perché è qualcosa di prezioso. Si dimentica forse, ecco, un papà, una mamma del proprio figlio? Il suo pensiero è continuo. Purtroppo ci sono anche queste che li vedono, no? Ma non si può dimenticare ciò che è prezioso. Ecco perché il permesso. Permesso sta a indicare sempre, direi, il muoversi in punta di piedi e non come un elefante in un negozio di cristalleria, cosa che invece tante volte noi facciamo, cosa che invece tante volte non è tanto, ma sì, perché si dà per scontato che il fatto di essere sposati possa permettere tutto. No, c'è, direi, un accostarsi all'altro, all'altra, perché è un dono che ti è stato dato, non è una tua proprietà, non è, direi, un tuo possesso, ma è qualcosa che io, ecco, sono chiamato, direi, e qui ritorna la parola che vi ho detto in prima messa, la persona da custodire. Più io la custodisco, più io la faccio crescere la persona, più inevitabilmente mi ritorna a me con una ricchezza e abbondanza, direi proprio di doni. Permesso significa avere cura dell'altro, significa avere attenzione all'altro, attenzione, direi, a non, ecco, superarlo, sovraccaricarlo, addirittura a passargli oltre, ma, ecco, soffermarsi con lui. Seconda parola, è una parola spesso dimenticata, però è la parola forse più importante di tutta la nostra vita. È talmente importante che addirittura Gesù ne ha fatto il centro della sua esistenza e che noi cristiani abbiamo fatto il centro della nostra esistenza, la parola grazie. Perché Eucaristia vuol dire semplicemente grazie. Vuol dire che la nostra vita, dice il Signore, o è eucaristica, o è grazie, no? O non è. Ecco perché il Concilio Vaticano II dice, ecco, nell'Eucaristia parte la nostra vita, all'Eucaristia arriva tutta la nostra vita. Perché tutta la nostra vita deve essere un grazie. Grazie di che cosa? Grazie perché ci sei. Grazie perché mi hai detto sì. Grazie perché ogni giorno, anche se io non sono capace di apprezzare quello che hai fatto, però tu stai apprezzando me. Grazie per il dono dei figli che mi hai dato. Grazie perché ti so a fianco in ogni momento, in ogni istante. Grazie perché se sento la pesantezza della vita, so che ho un braccio al quale appoggiarmi. Grazie perché, direi, ogni istante della mia vita accanto a te è veramente un momento di eternità, è veramente un momento, direi, che ha, direi, l'inizio, la radice qui, ma ha, direi, l'esplosione nel futuro, nel mondo stesso di Dio. E la terza parola, scusa. Dicevo una volta un film di nostri, quando noi eravamo giovani, Love Story, sicuramente voi ne avrete sentito parlare. L'ultima frase, la più stupida mai sentita in vita mia, è: amare vuol dire non dover chiedere mai perdono, non dover mai dire scusa. È una stupidaggine. Direi che l'amore è fatto inevitabilmente di scusa, di perdono. L'amore è fatto inevitabilmente di, ecco, capacità di riconoscere che la nostra imperfezione, direi, non vuole essere prevaricazione, ma vuole essere, direi, fragilità. E chiedere e dare, direi, il perdono, chiedere scusa, è indubbiamente uno degli elementi fondamentali nel rapporto familiare, nel rapporto di coppia. Una famiglia che non chiede mai scusa, dove la parola scusa non esiste, è una famiglia che non cresce, che rimane chiusa, direi, nella dimensione, direi, di arroccata su un egoismo che diventa una barriera inevitabilmente grande e un fossato inevitabilmente grande nei confronti dell'altro e degli altri, dove la persona stessa non cresce. In fondo, se voi pensate ai momenti in cui avete fatto dei salti di qualità è quando vi siete dati il perdono, cioè avete veramente fatto come un cammino superiore. Ma perché questo? Per un motivo, lo dice la parola stessa, perché il perdono non è tanto umiliazione, come lo intendiamo noi. Il perdono non è tanto una sconfitta. Il perdono è esattamente, quindi anche se fate chiedere, è esattamente l'opposto. Solo chi è grande sa perdonare e chiede perdono. Perché il perdono è il superdono, è il massimo del dono, dice la parola stessa, iperdono. Vuol dire che nel momento in cui io, ecco, direi dono, chiedo e dono con, ecco, le mie scuse, ecco, io ti amo in maniera superbamente infinita. Ti amo come ti ama Dio, come dice quel bellissimo canto. Io vorrei volerti bene. Quando è che ti amo come mi ama Dio? Quando ti perdono, superdono. Questi sono i momenti fondamentali della crescita. Quindi non abbiate paura di chiedere e di dare perdono. È il momento grande, direi, del salto di qualità. E quello che io e Don Claudio oggi vogliamo, ecco, augurarvi a voi, Maurizio e Maurizio, è esattamente proprio questo, che nella vostra vita, nei prossimi, ecco, altrettanti, ecco, anni e ancora di più che vivrete insieme, coronati, direi, dalla gioia straordinaria che sono i figli, che però sono gioia anche perché tante volte fanno sanguinare il cuore, ecco, portano qualche figlio, che voi possiate veramente superarvi, ecco, l'uno nell'altro, l'uno nell'altra, con l'altra, in una gara straordinaria. Dice Paolo, ed è questo il messaggio, l'augurio, gareggiatevi, cioè siate atleti nello stimarvi a vicenda. E vorrei adesso concludere proprio con la benedizione, direi, degli anelli, non delle dita, ma degli anelli, piazzati in piedi, e benediciamo.